che si rivela nello spazio sacro del Tempio tra i profumi dell'incenso e lo stesso che anche si rivela e comincia ad essere la storia di suo figlio dentro il grembo di due donne, innanzitutto di Elisabetta, mamma di Giovanni, e poi nel grembo di Maria, la mamma di Gesù. Ed è proprio in riferimento a questa annunciazione della nascita di Giovanni il Battista che il Vangelo di questa vigilia della solennità della nascita di Giovanni ci orienta. Ed è del resto importante sottolineare come già dall'antichità la nascita di Gesù e la nascita di Giovanni siano state continuamente collegate. Certo, nella distanza dei sei mesi che il Vangelo indica nel momento dell'annunciazione a Maria, quando dice l'angelo Gabriele, come Gabriele appunto annuncia a Zaccaria la nascita di Giovanni, quando l'angelo dice a Maria: sarai tu la mamma di Gesù, darai alla luce il Messia. E poi, come segno che questo avviene, dice: vedi, anche Elisabetta, tuo parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile. Cioè, nel villaggio in cui abitava, Elisabetta veniva anche chiamata la sterile, additata così. In un tempo, sappiamo purtroppo, in cui il non aver figli era visto soltanto come una maledizione di Dio, non si contava un altro motivo. Questo: se Dio non ti dà figli, perché non ti accetta, perché non sei gradito a lui, pensate. E per di più, rincarare la dose di questa umiliazione chiamandola la sterile. Ecco, come segno, l'angelo porta proprio questo: è il sesto mese. Allora, Natale del Signore, 25 dicembre, nascita di Giovanni, 24 giugno. Questi sei mesi sono il tempo indicato proprio dall'angelo. Ma non è solo una questione cronologica o temporale, è qualcosa legato anche a una profonda simbologia. Certo, sappiamo che la data del Natale per i cristiani è stata presa come una data convenzionale per il solstizio d'inverno, quando cioè il sole, che ha toccato il minimo per intenderci, comincia a risalire. E infatti dal Natale in poi le giornate cominciano, anche se in modo impercettibile all'inizio, ma poi sempre più, ad essere più lunghe. Cioè la luce comincia a vincere sulla notte, sulle tenebre. Il sole appunto comincia a farsi presente. È il solstizio d'inverno. È quel Gesù appunto che nasce. Ed ecco perché i cristiani sovrapposto la festa romana del sole invictus, il sole vittorioso che vince sulla notte, sulle tenebre, hanno posto la nascita di Gesù. Ma appunto, sei mesi prima, in questi giorni, è il solstizio d'estate. Ieri è stato l'altro giorno, è stato il giorno di sole di luce più lunga. Adesso noi siamo già in quinto, dice, ma come, appena iniziata l'estate? Eppure, in modo impercettibile, ma il sole comincia a scendere. E allora è interessante che in questi sei mesi prima ci sia proprio la festa della nascita di Giovanni. Quando a Giovanni chiedono, sulla scena pubblica, ma sei tu il Messia? Giovanni dice: io non sono il Messia. E poi sappiamo come si definirà: io sono la voce di uno. La seconda lettura diceva: non sono degno di sciogliere neppure i sandali al Messia, io sono l'amico dello sposo. Ma poi dirà di Gesù: lui deve crescere, io devo diminuire. Il solstizio d'inverno, il sole cresce, Gesù cresce. Il solstizio d'estate, il sole scende, Giovanni deve diminuire. Allora vedete che non è solo una questione temporale, cronologica, ma una questione addirittura teologica. Ed è la questione che riguarda il nostro cammino di fede: far crescere in noi il sole, cioè quella presenza luminosa del Signore Gesù. San Paolo, nelle sue lettere, dirà: io cerco di far crescere nella statura di Cristo, cioè Cristo deve crescere in me. A noi che tendenzialmente poniamo davanti i nostri pensieri, i nostri desideri, i nostri progetti, le nostre categorie, i nostri schemi mentali, il nostro io, il nostro ego, Giovanni dice: è Cristo che deve crescere, lui deve crescere, io devo. perché il calendario, anche solo il calendario, ci insegna e ci insegna molto. Poi c'è quell'aspetto del mutismo, perché? Perché appunto Zaccaria nel Tempio, mentre insomma tocca a lui di entrare e offrire l'incenso, ha questa visione del di Gabriele, l'arcangelo, che gli dice: la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Non solo indica la vita che arriva, ma gli dice anche il nome, perché il nome è la storia, noi ci identifichiamo con il nostro nome, noi facciamo un tutt'uno con il nostro nome. Gli antichi lo sappiamo, dicevano nomen omen, nel nome il progetto, nel nome la storia, nel nome il futuro, nel nome l'identità, il progetto di vita. Ma proprio perché Zaccaria dubita, ecco che arriva il modo sulla lingua, non parla più, non parla più. Tutto il popolo fuori è in attesa, e poi, continuando il Vangelo, si capirà che anche il popolo capisce che c'è stato qualcosa di dentro, è avvenuto qualcosa di straordinariamente grande e importante. Ma Zaccaria esce muto. Ora il sacerdote, quando andava a offrire l'incenso, doveva poi portare la benedizione di Dio al popolo. Quindi potremmo dire, la benedizione di Dio è restata sospesa. Perché? Perché Zaccaria non poteva parlare e non poteva benedire il popolo. Cioè il senso era, io mi incontro profondamente con il Signore. Quello che vivo, che sperimento lì, lo offro, lo porto, diventa un segno di benedizione, dire bene, benedire. Ma dal momento che è muto e non può parlare, la benedizione come è stata sospesa. Ci vorranno 9 mesi, quando appunto Giovanni nascerà e quando verrà dato il nome, sarà Zaccaria a incidere proprio perché è muto, una tavoletta scrivendo Giovanni è il suo nome, per vedersi poi il nodo della lingua sciogliersi e comincerà a benedire. Tant'è vero che dalla bocca, dal cuore di Zaccaria uscirà la preghiera del Benedictus. Benedetto, la benedizione era stata sospesa perché era muto. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Vedete la lettura che Zaccaria fa di tutta la storia. Lui potrebbe dire: sono contento io perché mi è nato un figlio, anche se sono vecchio, che il Signore vuole la spegne. No, lui allarga, dismisura l'orizzonte, vedendo che Dio è fedele al suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, non solo il Dio di Zaccaria, non solo il Dio di Elisabetta. Quante volte noi pensiamo che Dio sia solo il nostro Dio? Tu Dio a me devi fare questa cosa. E magari chiediamo a Dio di far male a chi consideriamo nemico, cosa orribile se ci pensiamo. Come può lo stesso padre volere il bene di un figlio e il male dell'altro? Ma noi purtroppo domandiamo anche queste cose nella preghiera, pensando anche di fare bene magari. Zaccaria non dice: benedetto il Signore, il mio Signore, ma il Signore che è di tutto un popolo, ha visitato e redento il suo popolo. E poi nella seconda parte, certo, si rivolge a suo figlio: e tu bambino, quel bambino è Giovanni, è il padre che dice a quel figlio, a quel batuffolo di carne: e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo. La liturgia di cose traduce: e tu che ora sei piccolo sarai grande, appunto, profeta dell'Altissimo. Ma la grandezza di Giovanni quale sarà? Quella di preparare un popolo ben disposto, cioè aiutare il popolo a far crescere in se stesso la statura di Cristo. Lui deve crescere, io devo diminuire. Zaccaria è muto, parla Elisabetta. Non dimentichiamo che era il tempo in cui la parola era dei maschi. Qui interviene, appunto, lo sentiremo poi nel Vangelo di domani, perché sappiamo che le solennità hanno le due letture, quelle della vigilia stasera e quelle del giorno. E domani sarà appunto l'imposizione del nome, quando si scioglierà la lingua di Zaccaria, quando ci sarà il Benedictus. Ma prima ancora Elisabetta che si impone dicendo: no, si chiamerà Giovanni, perché volevano chiamarlo come il padre, come, o con un nome che appartenesse alla famiglia, alla dinastia di quella famiglia. Di fronte al mutismo del padre, di fronte al mutismo del marito, parla la donna, parla la moglie, parla la mamma, ma non parli per sé, parla per realizzare la storia della salvezza, perché nell'annunciazione è stato detto proprio così: la tua preghiera è stata esaudita, Elisabetta ti darà un figlio, lo chiamerai Giovanni. E Giovanni sappiamo che significa Dio fa grazia, cioè Dio ti fa un regalo. Allora guardiamo la nostra vita come il regalo, come la grazia che il Signore ci ha fatto, ma appunto regalo e grazia per far crescere in noi continuamente la statura di Cristo. Lui deve crescere, io diminuire. Gesù deve crescere, il mio io deve diminuire. Allora la festa patronale dice a una comunità, cerca continuamente comunità di far crescere Cristo, perché è Lui la salvezza, è Lui l'agnello, come Giovanni lo indica, che toglie il peccato.